Allora, è sempre strano ritornare un po' a parlare in radio, soprattutto quando passa un po' di tempo e questo passare di tempo fa passare anche un po' le abitudini e i modi di iniziare. Sono qui con Spennati e Andrea, sono almeno 10 minuti che stiamo cercando un modo per iniziare, ma non l'abbiamo trovato, quindi iniziamo in medias res. Allora, ragazzi, benvenuti a una nuova rubrica, Che tempo che passa? Cercheremo un po' di fare il punto con, come dicevo, questa puntata con Spennati e Andrea, e insieme, insomma, faremo un po' il punto di questi 10 anni di radiocambiamenti. Cercheremo anche un po' di vedere come si è evoluta l'associazione, la radio, ma poi anche cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa. Diciamo, il progetto partiva con il chiedersi partire o restare rispetto ai propri territori. C'è chi è restato, c'è chi è partito, c'è chi è tornato e c'è chi ancora non sa qual è il proprio posto nel mondo. Però io voglio passare subito la parola ai ragazzi, quindi innanzitutto ad Andrea, giusto per capire un po' che fine avete fatto. Andrea, tu da dove stai registrando?
Salve, ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori. E allora, io in questo momento sono in quel di Torino. Ci sono finito dopo mirabolanti avventure, dopo aver conseguito la laurea giù a Benevento. Quindi, come tutti sappiamo, sono stato presidente dell'associazione Cambiamenti. Poi sono dovuto e sono riuscito a tenere fede a quell'interrogativo, rimanere o restare, sono rimasto. Fino a che naturalmente poi la mia vita mi ha messo di fronte a un bivio e ho dovuto scegliere di, per necessità di cose, visto il mio ambito lavorativo, sono un biotecnologo, quindi purtroppo giù non ci sono tutte le opportunità lavorative che ci sono altrove, quindi in conclusione al periodo di magistrale ho dovuto scegliere di andare via, quindi ho lasciato la direzione dell'associazione per emigrare in Portogallo. Lì ho lavorato per circa 6 mesi, sono rientrato in Italia un mesetto e poi ho iniziato il mio dottorato qui in Torino, da dove ora mi sentite parlare.
Torino, che tra l'altro è anche poi la casa da un po' di tempo pure di Francesco. Diciamo che già da questo punto di vista, su tre cambiamenti, almeno il 66% mi sembra che sta a Torino, o no, Francesco?
Sì, esatto. Buongiorno, buongiorno a tutti anche da parte mia e un abbraccio agli amici di Radio Cambiamenti. E sì, anch'io ormai anch'io registro da Torino e sto qui da ben quasi 7 anni e mezzo. E sì, devo dire che ho iniziato tutto il mio percorso di studi qui a Torino, mi ha portato abbastanza lontano, lontano da casa, ben quasi 1000 km di distanza. All'inizio sì, comunque il distacco è stato un po' evidente, però piano piano diciamo questo cordone ombelicale un pochettino è stato staccato. Adesso Torino un pochettino sta iniziando ad assumere i contorni di quella che potremmo definire quasi, quasi casa, nonostante comunque le radici, vuoi non vuoi, siano sempre ancorate un pochettino giù, ecco, al sud.
Mentre Luca,
Ecco,
la domanda a questo punto la facciamo noi a te. Com'è andata la tua vita?
da dove registri soprattutto?
allora, io re registro non da Tripalda, sede dell'associazione, non da Santo Stefano, che è dove sono cresciuto, ma registro non da Bergamo, la città dove ho vissuto negli ultimi 3 anni, ma registro da San Michele di Serino, che da un po' di tempo è quella la mia nuova casa. Dicevo appunto, quando si parlava appunto un po' di tempo fa di partire o restare, ero proprio tranquilli che tra virgolette non si sarebbe mai immaginato di partire, e alla fine sono partito. Era tranquilli che non immaginava mai di sposarsi o altro. Mi sono sposato. Sognava forse
Tra partire o restare, scelto di sposare.
tra partire e restare, sì, mi sposo, quindi va bene così. No, allora, diciamo, 10 anni proprio, come dire, in rapida. Cioè, a guardarli forse uno non. Ma credo anche per voi possa avere rapida, cioè, nel senso, ricordate magari 10 anni fa come eravamo, un po' anche com'era la società. Noi stiamo registrando che è il 25 aprile, 10 anni fa, io pensavo stamattina, quello che è cambiato banalmente, no? Come era il 25 aprile 2014, no? Ma già banalmente, chi ci stava? Stava Renzi, stava anche politicamente un'altra situazione. Mo' la vedremo sto 25 aprile 2024, ho paura del 2034. Però ecco, sì, chiamiamoli per nome. E, no, appunto, tornando un attimo alla cosa, sì, 10 anni proprio, le cose cambiano, ecco, in 10 anni. Ora, al di là di quello che uno può dire, sì, rispetto al partire o partire o restare, ma io a questo punto, dopo 10 anni, anche un po' per quella che era la mia situazione, aggiungere anche la terza voce, cioè partire, restare o tornare, per chi torna. Diciamo, io ho avuto la possibilità di lavorare 3 anni fuori, insomma, avviare un piccolo percorso lavorativo che poi comunque mi ha portato a tornare, insomma, mi ha dato anche la possibilità, insomma, di cercare quel po' di lavoro che c'era qui, insomma, potermi mettere in gioco. Volevo ragionare un attimo su una cosa che diceva Francesco. No, prima Francesco diceva: sono a Torino a quasi 1.000 km di distanza. Diciamo, voi come li diciamo un po' il discorso da chi è stato fuori sede e che spesso e volentieri anche in questi punti ha sempre cercato l'opportunità di tornare, prezzi di Trenitalia permettendo. O la distanza come la misurate proprio, cioè in chilometri, tempo, opportunità di ritorno, ore che potete spendere una volta tornati rispetto alle ore che impiegate di viaggio, eccetera. Perché, per esempio, io l'ho sempre considerata come tempistica. Nel senso, io non ho mai detto sto a 800 km da casa, ma sto a 7 ore e mezza di macchina se parto alle 3 di notte, ecco, giusto per sentirmi un po' più vicino a casa.
Sì, c'è da dire che comunque Torino da questo punto di vista è abbastanza un centro nevralgico nel quanto in cui sì, ok, c'è questa distanza di 1.000 km, meno male, più o meno forse qualcosina in meno, saranno 900 in linea d'aria, però ecco, è collegata bene, quindi da un punto di vista di trasporti in 5 ore e mezza, massimo 6 ore, si arriva giù tranquillamente a Napoli. Quindi sì, questo è un fattore, però sicuramente da altre parti, ad esempio anche con un chilometraggio maggiore e minore, scusate, in linea d'aria, però non è così da un punto di vista logistico facile muoversi, spostarsi, specialmente con i mezzi pubblici, in quanto boh, un pochettino anche da studente è difficile avere casomai le possibilità che hai un mezzo tuo personale che ti permette di poter prendere e tornare un po' a piacimento, quindi sei sempre dipendente un po' dal treno, dall'aereo o che sia. E non so, tu che dici, Andrea, invece? Come la vedi?
Beh, in realtà vi devo ammettere che non mi sono mai posto la domanda su come percepisco spazio e temporalmente la distanza da casa, perché ci torno così poche volte, cioè in 2 anni di Torino ci sarò tornato 3 volte, per pochissimo tempo sempre, per cui non mi sono mai effettivamente posto il problema. Per abbassare un po' il livello della discussione, io più che in termini temporali, piuttosto che di distanza, di chilometri, valuto il viaggio in relazione alla rottura di coglioni che questa comporta, perché sono abbastanza sofferente nel dover viaggiare per tanto tempo, e quindi ammetto che non sempre immagino il mio rientro giù con tanta felicità, più che altro perché anzi, ecco, avverto il tempo che sta passando giù piuttosto che qui a Torino. E ho sempre paura di reimmergermi in quel tempo che ormai sta scorrendo, che io sento giù scorrere molto velocemente, nel quale io non so più che posto ho. E quindi questo è anche uno dei motivi per cui in realtà scelgo sempre di chiedere ai miei parenti piuttosto che amici di salire, perché non riesco ad immedesimarmi giù all'interno di quel contesto.
Vabbè, diciamo che anche adesso logisticamente hai una bimba al seguito, quindi non è neanche tanto co così facile come prima, casomai, scendere o comunque muoversi, spostarsi.
Esatto, per i radioascoltatori non sono ancora papà, però la bimba in questione è un vivacissimo gatto sul quale bisogna ragionare il trasporto logistico.
Però mi aggancio con quello che diceva Andrea, perché è vero, sulla dimensione temporale che appunto il tempo prende una volta che sei giù, perché per esempio io, a differenza magari di Andrea, per me ogni occasione era buona per scendere e per tornare a casa, anche perché un conto è stare a Torino dove magari, ecco, ma nel ponte hai qualcosa da fare, che ne so, te ne vai a un museo o comunque ti fai una passeggiata in un parco o banalmente in centro. Quando abiti però in un buco di culo come Romano di Lombardia, che è un paese di 2000 abitanti in piena pianura padana, dove la cosa più entusiasmante è magari beccare la mattinata senza nebbia, diciamo che anche un po', diciamo, si è un po' più invogliati a farsi anche un po' di ore di macchina o spendere qualcosina in più per tornare a casa. Però è vero quello che diceva Andrea, nel senso che è una cosa che notavo pure io, una volta che uno torna a casa, poi soprattutto per come sono fatto io, che mi piace tenere i rapporti un po' con tutti gli amici, sembra sempre che vuoi salutare tutti, altro, però ecco, anche un appuntamento che ti slitta di una mezz'ora può compromettere alla fine un po' due. Magari già quel poco tempo che hai a disposizione. Poi, di base, tornando sempre in macchina principalmente, concordo che comunque alla fine più lo stress di è stato sempre è stato più lo stress di guidare o altro che il tempo che uno si riposa, ecco. Quindi, però, ecco, è una cosa su cui non avevo mai analizzato, cioè proprio la No, ma io ho sempre avvertito, ma non mi ci ero mai soffermato più tanto su come cambia proprio il tempo una volta che uno torna giù. Fra, tu per esempio questa cosa è una cosa che hai sentito oppure non ti è mai capitato questa differenza di tempo, di percezione?
Sì, sicuramente, specialmente i primi anni, in quanto io ho lasciato giù la Tripalda quando avevo più o meno 19 anni, quindi ero boh, in piena fine liceo, inizio università e quindi
Ti
sì.
stanno
Esatto,
mettendo dendino praticamente.
esattamente. E all'inizio, ad esempio, mi pesava molto questa continua percezione di star perdendo cose, di star perdendo pezzi, quindi da un punto di vista relazionale, da un punto di vista di interessi, ad esempio io. Per quanto riguarda, non so, il percorso scoutistico, ho avuto difficoltà a separarmi, quindi ad esempio io ho finito il mio percorso da ragazzo scout a distanza, sempre con questi 1000 km di distanza, quindi è una cosa non ottimale da quel punto di vista, però ecco, sentivo proprio questa difficoltà di lasciarmi questo pezzo di vita alle spalle. E da un certo punto di vista questo ha influenzato un po' anche il mio adattamento a Torino, da un punto di vista sempre relazionale, di attività, di interessi, di cose, perché comunque quando non riesci a mettere da parte quello che c'era prima, non fai alla fine, in un certo senso, non vivi bene né quello né quell'altro, quindi né nella realtà attuale né quella che era la tua realtà passata. E quindi sì, nel momento in cui poi ti trovavi a scendere, che forse allora in realtà scendevo anche un po' di più, cioè scendevo oltre alle le grandi feste, non so, di Natale e Pasqua, scendevo anche per il Ponte dei Morti, oppure, che ne so, per il 1º maggio, quindi un pochettino in più. E c'era sempre questa, diciamo, una sorta di ansia o comunque di dovere di provare sempre a ricomporre un po' questi pezzettini, quindi sì. Beccare più amici possibili, beccare più parenti possibili, fare più cose possibili. E quindi anche questa settimana in cui eri giù, in queste 2 settimane che eri giù, che ne so, per le vacanze di Natale, ti sembrava che volassero in un certo senso e che non riuscissi a far nulla, ma soprattutto che ti portassi dietro questa anche sensazione di affannamento. Stavi sempre, che ne so, in una sorta di doverti affannare per far cose, per far cose, per far cose, per riprendere questi pezzi, e poi alla fine, vuoi non vuoi, comunque era difficile riuscirci, o comunque non era come. Era difficile replicare più o meno quelle che erano le componenti di quella vita passata, diciamo, da un certo punto di vista.
Sì, esatto,
Ma
secondo me
invece
affanno è proprio la parola perfetta, che tu sei lì e devi rincorrere le situazioni di vita che senti mancarti e quello ti rende consapevole del fatto che tu non sei in una bolla al di fuori del, cioè, magari ti senti estraneato da tutto, ma il tutto sta continuando ad andare, quindi poi quando ti ci rimmergi è un attimo destabilizzante. Io pure quelle poche volte che scendo rincorro la mia vita passata, ma è difficile adesso ridefinirla bene.
Vabbè, anche perché probabilmente, secondo me, quando uno va fuori, due sono le opzioni, cioè o si ricrea gli stessi schemi, come dire, anche sociali che c'ha, a cui già è abituato, oppure se li ricrea ex novo. Per esempio, quando ho avuto la mia prima esperienza fuori a Roma per l'università, diciamo, una cosa che poi ho notato è che ho ricreato lì gli schemi che avevo giù, ad esempio, la domenica a messa. Uscita la messa, ma più hai il dolcetto poi da mangiare a casa. Anche là la domenica magari esisto da solo, però comunque magari ne so, due cannelloni, cioè un'idea di, come dire, di pranzo domenicale così come ero abituato lo facevo, fermo restando, però comunque vabbè, anche gli stessi modi di vivere l'università, gli stessi che avevo acquisito a Fisciano, a Salerno, cosa invece che non ho fatto su Bergamo, nel senso che uno perché proprio il territorio non permetteva, secondo me, troppo facilmente di crearsi una routine così come ce l'abbiamo giù, dico nel caso specifico, ad esempio, del classico pranzo domenicale, ecco, non, come dire, non perché a Bergamo non si venne né cannellone, non si venne lasagna, però. Almeno io percepivo oltre che un clima, proprio delle atmosfere diverse anche banalmente quando uno esce e vede un po' di gente. Quindi lì, diciamo, ho vissuto, come dire, la situazione di dire non mi ricreo quegli schemi che avevo giù, però non mi sono neanche ricreato dei nuovi schemi, perché poi i nuovi schemi, o meglio quelli che erano gli schemi, diciamo, di quella zona, quelle abitudini che hanno quelle persone, non mi rappresentano, perché comunque lì, diciamo, la domenica magari si fa il pranzo, il pranzetto, però poi dopo si va in un centro commerciale e il centro commerciale per me ci vai una volta l'anno, poi po basta, insomma. Non è, insomma, la classica routine domenicale che mi aspettavo, ecco. Poi io vi dico anche una cosa, nel senso che da parte della mia esperienza rispetto alle abitudini, quando sono salito sopra anche con quella che all'epoca era la mia fidanzata, la mia moglie, diciamo, l'intento era sempre quello di tornare giù. Quindi comunque anche lì da parte mia non c'è mai stato, come dire, la volontà di ricreare un ambiente nuovo, che appunto uno dice faccio il sacrificio, schiatto un corpo, non parlo anni. E poi torno, insomma, vabbè, ho avuto la possibilità di tornare. Però ecco, non so se magari anche voi avete avuto questa situazione in cui avete ricreato degli schemi o comunque avete avuto la possibilità poi di creare degli schemi che nuovi, diciamo, che magari anche date dalla realtà in cui siete andati, poi si adattassero alle vostre personalità.
Allora, devo dire la mia. Io sono stato, cioè, il mio ingresso nel mondo del lavoro è stato destabilizzante, nel senso che il lavoro mi ha e tutt'oggi mi schiaccia, quindi non sono riuscito mai a ricrearmi gli schemi. Forse devo ammettere in quest'ultimi 4-5 mesi sto cercando di ritornare ad una normalità primordiale, va, chiamiamola così. Cioè, ho cercato una squadra di pallavolo per fare un po' di sport di squadra. Sto cercando di ricostruire rapporti sociali da più punti di vista, eccetera. Però, quando io ho completato gli studi, e quindi già dalla mia esperienza in Portogallo, mi sono fatto schiacciare letteralmente al lavoro, quindi annichilito totalmente tutto quello che tutta la mia vita si muoveva nell'ottica di produrre risultati lavorativi, e questo sotto tanti diversi punti di vista, banalmente anche da un punto di vista alimentare, chi mi ha visto può confermare, io avevo smesso di mangiare perché avevo come unico obiettivo quello di lavorare per produrre dei risultati che mi portassero al all'ottenimento di un risultato. E quindi per me è stata dura, e questa cosa è durata abbastanza tanto tempo. Ora non penso di essere completamente rigenerato, riabilitato. Però le cose vanno meglio, e secondo me il poter dire che le cose vanno meglio lo riesco a definire proprio nel fatto che sto ricercando quegli schemi che era tanto tempo che non riuscivo a riprodurre.
Sì, io invece devo dire che bene o male lo switch da quel punto di vista dell'adattabilità, no? Al nuovo luogo di vita, diciamo, l'ho fatto nel momento in cui anche ho provato un attimo a prendere quello che la città offriva, in questo caso sempre Torino, ovviamente. E, boh, faccio un esempio abbastanza banale. Qui si usa, diciamo, che con le belle giornate, quindi con la primavera oppure la prima estate, non so, il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio in particolare, e si usa andare al parco, boh, stare all'aperto sul prato, prendere una birretta, una cosa, cazzeggiare con amici e fare cose di questo tipo. Qualcosa che giù, ad esempio, specialmente la domenica, è un po' più rado. La domenica, la giornata un po' alla famiglia, fai questi pranzoni belli pesanti, il pomeriggio la pennica e più o meno va così, così la giornata. Quindi anche un pochettino adattarsi sì, e quelli che poi diventano una sorta di nuovi schemi, prendere un po' anche le abitudini del posto, nel mio caso perlomeno ha aiutato anche a vivere un pochettino meglio il posto in cui ero, il nuovo stile di vita che stavo affrontando, ecco.
Ci sta, nel senso che comunque appunto, diciamo che vabbè, comunque l'uomo alla fine è un essere sociale, ecco, quindi comunque vive di schemi o di situazioni più o meno standardizzate. Ma c'è invece un'altra cosa, nel senso che vabbè, Spennanti, diciamo, era andato con Torino, la prima esperienza fuori. Andrea è passato prima dal Portogallo, io prima da Roma, ecco. Però diciamo proprio la prima difficoltà che avete avuto nell'andare via, ecco, diciamo, qual è stata? Cioè, nel senso, dopo che avete scelto, ok, vado a Torino, vado in Portogallo, vado a Roma, cioè poi qual è stata la primissima difficoltà con cui vi siete scontrati?
Allora, nel mio caso un po' quello che ho detto prima in realtà, quindi la percezione di star perdendo, di lasciarmi cose alle spalle, specialmente detto da un punto di vista relazionale, quindi che non so, c'era il gruppo di amici giù che facevano cose, si vedevano cose, e tu per quanto volevi, tentavi di starci dietro, bene o male non ci stavi mai dietro. E questa cosa ha influenzato anche un po' le relazioni qui ad esempio a Torino, quindi specialmente i primi anni, al di là del, non so, il piccolo ambiente universitario, oppure comunque a livello di coinquilini, di case, era difficile poi crearmi, specialmente all'inizio, una sorta di rete relazionale, perché anche quello non c'erano neanche troppi stimoli o al di fuori del contesto universitario, del contesto abitativo. Poi nel momento in cui appunto c'è stata la realizzazione del dover distinguere le due cose, quindi nel non dover mantenere questo cordone attaccato un pochettino, e quindi nel dovermi ricreare un'altra sorta di quotidianità qui a Torino, che sia una quotidianità vera fatta di relazioni, attività, interessi, eccetera, eccetera, e quello mi ha aiutato tanto, credo. Quindi sì, penso che il primo impatto sia stato proprio, la difficoltà sia stata proprio quella del dover staccarmi completamente da giù. Credo da quel punto di vista sicuramente mi abbia influenzato anche diciamo, la tenera età in cui, relativamente tenera età, nella quale mi sono spostato a Torino. Però ecco un po' questo.
Comunque, fra, nonostante l'età, sei ancora tenero e cucciolo, eh.
Mamma mia, veramente, stavo notando anch'io in realtà.
Ma io invece sono partito col botto, perché comunque paese diverso, quindi sicuramente abitudini, stili di vita molto complessi da allineare ai nostri, la lingua, perché quando sono partito per il Portogallo non ero neanche molto pratico in inglese, il portoghese non l'ho imparato se non banali frasi di conversazione. Ma comunque non ero granché neanche con l'inglese, e quindi lì è stato proprio impattante, cioè è stato proprio un tirarsi un dente a freddo, senza se sì, senza ma. E quindi sicuramente il contesto nuovo, il tutto è stato difficile, cioè ci ho messo un mesetto il buono per capire come muovermi. Che stando in un'esperienza di 6 mesi si può capire comunque un sesto del proprio stare. E poi sicuramente difficoltà è comunque, come diceva Francesco, sapere quello che lasci. Al tempo ero fidanzato e sei consapevole che lasci in stand-by una relazione che va avanti da tanto tempo e non sai come la ritroverai, consapevole del fatto che era difficile cioè, raggiungerci, perché purtroppo il Napoli con il Portogallo è collegato abbastanza male. È comunque pesante sentirsi quotidianamente in videochiamata, sia con un partner, sia con i propri genitori. Poi nel mio caso c'era anche l'aggravante che mio padre, proprio nel momento in cui sono partito, ha iniziato a stare ma molto male, quindi sicuramente quelle sono preoccupazioni che si aggiungono e vanno un po' a minare il livello di sicurezza relativa, cioè tu sei consapevole che stai facendo un'esperienza per te, per il tuo bene, ma tutte queste cose ti sgretolano un po' quella fiducia che hai. Poi ti devo dire, nel mio caso, io sono partito, non mi ricorderò mai il giorno, ma 2 giorni prima era partito il conflitto Russia-Ucraina, e io sta cosa l'avevo sentita tantissimo addosso, cioè io ero proprio mi ero colpevolizzato del fatto che in un momento così delicato, nonostante fossi consapevole del fatto che Andrea che andava in Portogallo sugli equilibri del mondo non avrebbe influito minimamente, ma era una roba che mi ricordo mi aveva destabilizzato.
Quindi diciamo da Andrea in Portogallo, da Andrea a Kiev, diciamo, il passo poteva essere breve.
Ma guarda, adesso scherziamo, ma in realtà l'università mi aveva proposto di andare in Ucraina a fare il mio periodo all'estero. Poi, per fortuna, non si è realizzata questa cosa.
O per sfortuna, che ne sai? Metti
Ah,
che tu
dici tu, ci rimani.
avresti sventato la quasi terza guerra mondiale.
Ah sì, sicuramente.
Che spettacolo. Vabbè, a questo punto meno male che non si chiudo, che almeno una volta tornato dal Portogallo, te ne sei stato in Italia, non te ne si chiudo tipo in qualche startup israeliana, perché pure là comunque la situazione non è che è troppo per la quale. Comunque, al di là dei conflitti mondiali, diciamo che per ora è un attimo difficile pure spostarsi a livello internazionale. Io mi avvierei un po' verso la conclusione, ecco, diciamo, giusto per non bruciarci poi un po' gli argomenti delle prossime puntate. Quindi, diciamo, abbiamo visto un po' le difficoltà che abbiamo avuto. Io vi dico la mia difficoltà, giusto per chiudere l'argomento. La mia difficoltà è stata proprio il dover andare via, nel senso che io mi sono trovato a Bergamo, ma inizialmente dovevo andare a Roma. L'azienda presso cui avevo fatto il colloquio, poi 2 giorni prima ho deciso di spostarmi su Bergamo, prima ancora di vedere casa, eccetera. Per me la difficoltà è stata proprio capire a cazzo sta a Bergamo, perché parliamoci chiaro, chi cazzo sabato sta a Bergamo, cioè perché uno dovrebbe conoscere Bergamo? Oddio, all'epoca uno la conosceva perché stava nei furgoni dell'esercito col Covid, ecco, però vi posso garantire che io parlo per me, ecco, io non sapevo dove si trovasse Bergamo, ma così come se parli con un bergamasco e tu gli dici sono di Avellino, ti guarda dicendo ma dove cazzo sta Avellino? Quindi, diciamo, il punto era proprio primis capire dove è Bergamo, capito dove è Bergamo, ecco, accettare di dover andare così lontano da casa, quando comunque, ecco, uno si fa un conto, dice vabbè, devo andare a Roma, ma che va, non tutti i fine settimana, però uno sì, uno no, con un'ora di macchina sto a casa. Quindi quella è stata la difficoltà. Diciamo, ecco, verso la chiusura della puntata, ecco, magari ci avevamo un attimo proposti, ecco, noi ovviamente nel più serie di cambiamenti, noi poi, devo dire la verità, ci siamo sempre dati una scaletta, una cosa che non abbiamo rispettato, ma figuratevi. Ma queste sono cose proprio preparate, nel senso che, diciamo, era anche un po' quello lo spirito della situazione quando è nata, e che vedo che fortunatamente poi voglio dire, da ex Presidente Andrea, immagino concorderà con me, ma pure Spennati, vedo che comunque è una cosa che si sta mantenendo, c'è cioè proprio la leggerezza e anche come dire, il fatto che non sia una cosa, uno si fa una scaletta, però succede nulla se non è rispettata. Comunque, appunto,
Il
dove.
trucco della scaletta è non rispettare la scaletta.
Ma infatti, ma uno fa la scaletta apposta per vedere come non rispettarla. Diciamo, io volevo chiudere un attimo, cioè, come da scaletta ci eravamo detti di chiudere. Come dire, con un momento un po' più leggero, però appunto non avevamo detto qual era questo momento leggero. Io voglio un attimo stuzzicare Spennati, perché voglio commentare con lui, anche con l'opinione di Andrea, insomma, la notizia della settimana, che non è il Sugo Gate di Antonella Clerici e Ligabue, ma secondo me la notizia della settimana
No.
è esattamente, cioè proprio il tentativo di furto, di fastidio di questo caspita di profumo. Non lo so, Andrea, Spagna, ci fa un po', come dire, il recap della situation, ci dici un po' di cosa stiamo parlando?
Vabbè, Spennati che è molto sensibile a questi temi, eh.
Ma soprattutto con Fassino, Spennati è proprio.
Sì, ricordiamo Fassino, ex sindaco di Torino, mi sa anche che fu candidato alle primarie del PD, una roba del genere. Comunque, un nome di vertice della politica della Seconda Repubblica, diciamo. E sì, vabbè, la notizia è abbastanza semplice nella sua comicità. Si parla, forse era all'aeroporto di Ciampino, non ricordo, comunque nella zona duty free dell'aeroporto. Il buon Fassino è stato colto con le mani nel Dior, nel senso che ha rubato anche qui, come diciamo, come vengono esposte le notizie, sembra abbia rubato un profumo per la moglie. E anche qui, diciamo, appellare questo gesto quasi in una sorta di romanticismo andato. Diciamo, dal duty free si dice che abbia suonato l'allarme. E quindi lui che si è uscito, che stava portando questo profumo, lui invece dice no, ho appoggiato questo coso in tasca perché non avevo tre mani e subito è arrivata la vigilanza. Vabbè,
Perché nel frattempo aveva ricevuto una chiamata, quindi una al telefonino, una alla valigia, quindi
esatto.
l'aveva appoggiato in tasca. Anche se sentivo per radio, forse non so se era qualcuno magari che tentava di difenderlo, oppure ecco per completezza di parola, che diceva: in realtà tu, fin tanto che sei nel negozio, il prodotto lo puoi mettere dove ti pare, cioè quindi puoi anche tra virgolette nasconderlo. Il problema è che appunto Fassino dice che non aveva ancora lasciato il duty free, quindi ancora non era suonato l'antitaccheggio. Dal negozio invece dicono che era suonato l'antitaccheggio, quindi avesse già oltrepassato la soglia d'uscita, quindi diciamo c'è un po' questa situazione. Comunque diciamolo, allora, secondo me dai, allora è oggettivamente credibile la storia che secondo me l'ha lasciato involontariamente nel giubileo. È vero che guadagna poco, però con quel poco che guadagna,
Sì,
non
povero.
credo che Fassina abbia necessità di fregarsi un profumo. Comunque, diciamo, per me la cosa simpatica è che appunto è successa a Fassino, nel senso comunque, insomma, ultimamente sì, Fassino si sente poco, diciamo dal 2009 gli si dà poco spazio, da quando fece la famosissima profezia sui 5 Stelle si sente pochissimo. Però quelle poche volte che si sente, secondo me, dà sempre come dire, delle sciabolate morbide, ecco. Dà sempre dei tocchi di eleganza.
Sì, vabbè, diciamo che è difficile attribuire un senso a questo eventuale furto da 100 euro, se non una precoce, non so, primi sintomi di demenza senile, non so, qualcosa del genere. vabbè, che ha comunque 74 anni, quindi tanto precoce non sarebbe eventualmente.
Beh, non lo so, Andrea, 74 anni siamo nell'ambito della precocità oppure...
No, in realtà no. Superati 70, non si è più precoci.
Quindi
Non si è precoci. Cioè, quindi precoce è solo la nostra calvizie, però, visto che ancora non siamo arrivati ai 70. Soprattutto la mia è quella di spennata. Andrea, qualche capello ancora lo mantiene. Ecco, 10 anni fa eravamo capelloni, possiamo dircelo.
10 anni fa non già avevo il problema che sto facendo la chierica, invece adesso sì.
Secondo me la prossima volta potrebbe essere questa, cioè come vivete con la vostra chierica, nel senso, intervistare i nostri capelli, cioè perché te ne sei partito, perché hai lasciato la capoccia, perché non torni?
E guarda caso poi ci troveremo con, ops, dei biglietti per Istanbul comprati così.
Lì ovviamente fate attenzione al duty free, però non vi mettete pure voi i profumi.
Esatto. E soprattutto, cioè, se dovete rubare, rubate profumi un po' più costosi, non 100 euro, cazzo. Cioè, se bisogna
Vabbè,
utilizzare, si rischia con...
perché quanto costa proprio? Perché ti dico, io compro quelli là, come si dice, le imitazioni, i pezzotti, quindi li compro, come si dice, quelli di equivalenza, ecco, quindi con 20 euro
Sì,
c'ho
i
le copie
generici.
di...
Io direi
Esatto, sì, il generico.
proprio si sente, direi, però no, a parte questo, a parte gli scherzi, no, quello di Fassino si dice che era un Dior da 100 euro, ora non ho idea di quanto costino mediamente i Dior, però ecco, poi al duty free, considerando i prezzi alzati del duty free, sarà un buon profumo che si trova a 20 euro su Amazon, non lo so.
Però spezziamola una lancia in favore di Fassino in una nazione in cui la figura femminile non è riconosciuta adeguatamente neanche dalle cariche istituzionali donne, lui stava facendo un gesto romantico per la moglie, cioè, sottolineiamola questa cosa.
Fassino ultimo romantico.
Non posso rubare i profumi da sole, quindi c'è bisogno del maschio alfa, che poi
Esatto.
Fassino tanto alfa direi più maschio del gamma, e che rubi i profumi posso loro, molto cucciolosa come cosa.
Anche perché poi qua si potrebbe aprire il tema dell'inflazione dei negozi degli aeroporti e delle stazioni. Come cacchio è possibile che costano così tanto? Ma vabbè, queste sono valutazioni altre.
Vabbè, lì volendo ci ricaviamo una puntata di socioeconomia, su come funzionano questi non luoghi, come li definisce qualcuno, però penso che ci faremo con la palla. Cioè però potremmo magari provare a fare noi degli esperimenti, cioè proviamo noi a fregarci qualcosa, vediamo se abbiamo la stessa rilevanza mediatica di Fassino, perché poi alla fine si finisce sempre lì, nel senso succedono un botto di furti nei duty free, però poi alla fine quello che fa notizia è sempre quando è qualcuno di più o meno famoso che lo fa. Ecco, comunque, furti in questi posti, insomma, credo che siano centinaia a settimana, insomma, col flusso di gente che c'è.
Sì, e casomai possiamo fare benissimamente che sta qualcuno nascosto con la telecamera, e se venissimo beccati, diciamo, ops, era un esperimento sociale, stavamo scherzando.
Però comunque alla fine
Paziente.
Non so fino a che punto reggerebbe, perché poi comunque anche nel caso di Fassino comunque lui la denuncia l'ha presa per tentato furto, quindi almeno anche lì, diciamo, forse non so, è uno di quei pochi casi in cui secondo me il fatto che sia un parlamentare non ti ha salvato da una pseudo denuncia o pseudo segnalazione. Magari fosse stato qualcuno, possiamo dire, fosse stato qualcuno di un po' più importante, magari già avrebbe invocato il diritto di non imputabilità dei parlamentari per non prendersi la denuncia. Ecco, sarebbe stato carino.
No, no, certo. Vabbè, poi leggevo comunque la procura ha acquisito le registrazioni del locale, quindi diciamo si verrà subito a galla effettivamente se era un
Oh, ma
qualcosa.
poi possiamo fare un ragionamento qualunque, possiamo fare la classica battuta: i piccoli ladri, i piccoli evasori, tutti li beccano subito, si attivano i grandi evasori, nessuno se li incuoia. Su, se dovete rubare, ma rubate tutto. Cioè, se te devi rubare il profumo al duty free, ma vatti a fottere proprio il camion quando lo scarica a sto punto.
Esatto, quindi da ciò possiamo trarre la morale che la sinistra non sa neanche rubare, a
Non sa
dirla tutta,
manco
no?
fu, ma esatto. Bah, allora non sa rubare, ha saputo mai rubare o ha dimenticato come si ruba, non lo so, boh.
Vabbè, diciamo, rimaniamo sull'attualità, diciamo, c'è chi fa sparire 49 milioni e chi non riesce a far sparire un profumo da Dior.
Vero, 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 giusta osservazione, giusta osservazione.
Su questa perla chiuderei perché.
Però secondo me questa dei 49 milioni può essere un aggancio poi per parlare di partire o restare, nord, sud, integrazione, migrazione, parlare una bella puntatina sulla Lega, magari secondo me possiamo dire anche se riusciamo a beccarci un Salvini come ospite, e sarebbe bello insomma, sarebbe bello secondo me parlare del suo partire o restare riferito al suo elettorato politico, secondo me ci si divertiremo.
Tra l'altro penso che tutti e tre siamo stati bloccati sui social da Salvini, quindi sarà
Io
divertente
ti
capire
aggiorno,
come
anche la
si
Meloni mi ha bloccato. Vabbè, il presidente Giorgia, che non crede nel gender, ma sceglie di essere chiamata al maschile, nonostante sia biologicamente donna, vabbè. Anche lì secondo me ci possiamo divertire. Comunque, allora, vi direi appunto, ci diamo appuntamento alla prossima puntata, che ovviamente non vi diremo quando uscirà perché non lo sappiamo, perché anche lì era stato fatto un calendario di uscite che già lì è stato sforato, ma tanto cambiamenti va così, quindi va bene.
Colpa nostra, l'associazione si sta impegnando.
È un'associazione sul ritorno alla puntualità, ecco, noi siamo inseriti, non l'abbiamo detto, ma siamo inseriti all'interno di un percorso di recupero logistico organizzativo in cui inseriamo pian piano a rispettare tutte le scadenze e tutte le incombenze.
E quindi direi che in base a questo ritorno alla puntualità ci sono io che mando tutto all'aria.
Va benissimo. Allora, ragazzi, vi do appuntamento alla prossima volta che non sappiamo quando uscirà, ma sicuramente uscirà mese di maggio. Sicuramente, insomma, cercheremo un po' di portare qualche ospite anche passato, quindi anche qualcuno che ha curato delle rubriche che al momento è un po' fuori da Tripalda, o magari che è rimasto e fare un po' anche con lui il punto della situazione. E io, sapete già, lo dico anche pubblicamente, il mio intento è quello di arrivare a fare una puntata col Cobra. Per ora trovo un po' di ostracismo. Quindi, se volete, potete inondare di messaggi Instagram i miei colleghi, insomma, e puntare a farmi un po' di manforte sul riavere una puntata con il Cobra. Detto questo, io vi saluto, lascio la parola a Spennati e Andrea che vi saluteranno anche loro, e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Un abbraccio a tutti ragazzi, un buon 25 aprile e diremo un banale ora e sempre l'esistenza.
Ciao a tutti.